le risposte orali erano fatte tutte, loro sono lì potresti.
Buonasera consiglieri, vogliamo prendere posto e procediamo all'appello. Prego segretario.
Buonasera a tutti. Allora, Angeli William, Asghar Wasim,
presente.
Bresciani Stefania,
presente, buonasera.
Catalano Domenico, presente. Cemin Club,
presente.
Chiesa Ivo, assente. Cossali Micol,
presente.
Dapor Luca,
presente.
Dardani Giovanni, assente. Ah, scusa, ah no.
Adesso va, presente.
Scusate, presente. De Gasperi Fabio. Assente. Dorigotti Michele.
Presente.
Fait Carlo. Presente. Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gamberoni Davide. Annunciato ritardo. Assente. Gelmini Annalisa.
Presente.
Luigi Giampiero, assente giustificato. Martinelli Francesca.
Buonasera.
Mattassoni Irene.
Presente.
Minucchi Andrea.
Presente.
Liorandi Arianna. Assente annunciato ritardo. Mirandola Giulia.
Buonasera.
Mollici Fation. Assente. Piccinni Paolo.
Presente.
Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero. Robo Giulia.
Presente.
Vaccari Andrea.
Presente.
Cari Tommaso.
Presente.
Alduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea. E Zenatti Marco ha annunciato ritardo.
Eccolo qua.
Ah, ecco, presente.
Ok, siamo presenti in aula 26, quindi iniziamo i lavori. E nomino scrutatori. Ora, è entrato il consigliere De Gasperi, che siamo diventati in 27, chiedo scusa. Allora, chiedo alla consigliera Mattassoni e al consigliere Zenatti di fare gli scrutatori per questa serata. Allora, apriamo l'ordine del giorno con le interrogazioni. Ora, la prima interrogazione è ancora quella del consigliere Catalano, che e non c'è ancora arrivata la definizione dei dati, per cui andiamo, consigliere Catalano, a posticiparla. in compenso lei inizia la serata con l'interrogazione, ha chiesto risposta scritta sul regolamento di polizia urbana, quindi se ce la espone poi risposta della sindaca. Grazie consigliere.
Grazie Presidente, io sono soddisfatto per la risposta che mi è stata fornita, auguro al segretario comunale e al suo gruppo di lavoro buon lavoro, ci vediamo in autunno per la discussione del testo preliminare, grazie.
Consigliere, è vero che tutti noi l'abbiamo vista, se mai in un minuto ci dice qual era lei? Sì, no, se ce la sintetizza in un minuto, grazie.
Avevo presentato un'interrogazione relativa al fatto che il regolamento di polizia comunale non era aggiornato da un secolo. Ecco, e ho sollecitato la signora sindaca affinché si potesse costituire un gruppo di lavoro per redigere un regolamento tale da poterlo presentare sia in commissione e poi successivamente in aula per l'approvazione con gli eventuali emendamenti. Tutto qua. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Nel frattempo è entrato il consigliere Gamberoni, quindi il nostro numero è salito a 28. Grazie consigliere anche per la sintesi che tutti abbiamo inteso. Proseguiamo, c'è un'altra sua interrogazione praticamente sulla situazione dello stabilimento Dana, per il quale avevamo già avuto anche una richiesta orale, la sindaca aveva già risposto, quindi prego, la presenti pure.
Grazie tante, signor Presidente. Signora Sindaca, la devo ringraziare per la precisa analisi da lei fornita in risposta alla mia interrogazione. I lavoratori ci guardano con speranza in quanto ci hanno affidato le loro famiglie, i loro figli, il loro futuro e noi non possiamo fermarci ad un'analisi del presente ma costruire le premesse per un rilancio della zona industriale. Non possiamo chiedere alla sindaca di agire come fece la Pira, che salvò negli anni 50 la Pignone con il contributo di Mattei, perché oggi ci muoviamo in un contesto profondamente diverso, globalizzato, dove molte decisioni vengono prese lontano dai territori, spesso in luoghi e con logiche che ci sfuggono. Ma Rovereto non può abbandonare la sua vocazione industriale. Un tessuto produttivo solido ha bisogno di imprenditori coraggiosi, lavoratori competenti e una classe politica che con lo sguardo rivolto al futuro. Solo così si può davvero crescere, innovare e costruire opportunità durature. Davvero possiamo illuderci di sostituire il tessuto industriale con il solo turismo o con politiche assistenziali? Negli ultimi decenni queste scelte hanno finito per indebolire Rovereto, soffocandone nelle energie e rendendola più fragile, meno attrattiva. Non è vero che siamo del tutto estranei alle delocalizzazioni. Le politiche sbagliate del passato ci vedono corresponsabili. E oggi, di fronte alle conseguenze, non possiamo che limitarci a mitigarne gli effetti o ad ascoltare con rassegnazione le preoccupazioni delle famiglie, fatte di persone oneste e laboriose, che hanno affidato alla politica il proprio futuro. È nostro dovere lavorare oggi per benefici che si vedranno forse tra 20 anni. Dobbiamo farlo con coraggio, anche se questo significherà assumere posizioni impopolari e perdere consensi, soprattutto tra chi oggi vive una condizione di stabilità economica garantita dalle conquiste delle generazioni precedenti. Un'azienda competitiva a livello globale, prima di decidere se investire in un territorio o mantenergli la propria presenza, analizza con attenzione i fattori di localizzazione. Questi elementi molteplici e interconnessi tra loro influenzano direttamente la sostenibilità dell'investimento. È nostro dovere individuare quello che serve alle imprese ed attivare tutte le nostre risorse disponibili per realizzare in tempi rapidi quello di competenza comunale e farci sentire a livello provinciale per accelerare quello che non possiamo fare noi. Una posizione trasversale, una Rovereto insieme, che ha come faro i lavoratori e le lavoratrici, a prescindere se le proposte o le idee provengono dalla maggioranza o dall'opposizione. Solo restando uniti nei momenti cruciali per la nostra comunità potremmo davvero contare nelle scelte provinciali. Il consenso, una volta ottenuto, non è un punto di arrivo, ma un impegno. Va messo a servizio della comunità, con coraggio, visione e responsabilità. Il primo dovere di un'amministrazione, come ricordava Hans Kelsen, è quello di creare benessere nella propria comunità. E aggiungo, bisogna evitare di disperdere risorse pubbliche in progetti fumosi, improduttivi e scollegati dai bisogni reali delle persone. Alla luce di tutto questo, rinnovo con fermezza l'invito a convocare la commissione competente e a coinvolgere i rappresentanti di Confindustria Vallagarina e dei sindacati dei lavoratori,
Solo ascoltando direttamente chi vive il mondo del lavoro e dell'impresa potremo definire insieme le misure necessarie per ridare a Rovereto un ruolo da protagonista. Una città pronta alle sfide del presente, capace di guardare con fiducia un futuro di sviluppo e innovazione. Concludo con un pensiero rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici della Dana. Sono persone orgogliose, che ho sentito pure ieri, del proprio lavoro, che non chiedono sussidi né scorciatoie, ma vogliono tornare a casa a testa alta, sapendo di aver fatto fino in fondo il proprio dovere, per il bene delle loro famiglie e per il futuro della comunità di Rovereto. Comunque la ringrazio per la risposta molto puntuale, signora Sindaca, e molto approfondita. Grazie di tutto. Grazie, Presidente.
Grazie a lei, consigliera, anche perché penso che il tema sia molto, molto sentito, quindi grazie che ne abbiamo riparlato. Consigliere Catalano, sempre lei, cimitero di Sacco, questa volta lei aveva interrogato e aveva tenuto risposta scritta dall'assessore Fait. Prego.
Grazie, signor Presidente. Assessore Fait, dalla risposta da lei fornita si rivela che nel 2018, a seguito di evidenti infiltrazioni di acqua che da tempo interessavano il manufatto, era stato commissionato un progetto per il rifacimento della copertura dell'ala storica del cimitero di Borgo Sacco. Dal 2018 al 2024, quindi ben 6 anni, la struttura ha continuato ad essere interessata da infiltrazioni d'acqua che a suo dire hanno interessato solo la stabilità degli intonaci. Il 13 marzo 2024 la spesa complessiva per il rifacimento della copertura è passata a 150.438,90 euro a seguito degli aggiornamenti dei prezzi della provincia. Con deliberazione di giunta numero 245 del 17 dicembre 2024 è stato approvato il piano annuale delle manutenzioni e realizzazione di nuovi manufatti 2025 redatto da SMR, che prevede il rifacimento della copertura della predetta ala storica del cimitero di Sacco, che troverà forse un finanziamento nel corso del 2025. Lei dice che non si è rivisto alcun rischio di carattere strutturale. Questo mi lascia un po' perplesso, in quanto lei nella sua risposta si rifà al progetto del 2018, che era finalizzato al rifacimento della copertura, così come dalle indicazioni che l'ufficio tecnico comunale aveva dato al progettista. Nessuna indicazione era stata data allora per una verifica strutturale, per cui mi sembra scontato che non è stata fatta. Allora mi chiedo da quale documento si attinge la convinzione che non ci sono rischi di carattere strutturale. Le chiedo altresì se lei ha una data presunta di inizio lavori, considerato che il piano annuale non è stato finanziato, così da farla conoscere alla comunità di Borgo Sacco. Grazie.
La risposta che ho tenuto la trova?
Dalla risposta ho queste criticità che ho esposto adesso, perché per quanto riguarda la tenuta strutturale mi sembra che c'è un'incongruenza tra la risposta che mi è stata data e la progettualità che era stata commissionata nel 2018 alla ditta, che non prevedeva una verifica strutturale del manufatto ma solo i lavori di copertura. Questo.
Professore, riesce a chiarire? Grazie.
Sì, no, è inconsueto la risposta alla controrisposta. Comunque, chiedo gentilmente al consigliere di proporre i dubbi in maniera scritta, così noi possiamo risponderle, perché altrimenti io vado a leggere la risposta che le abbiamo già dato e che lei ha già letto, per cui è inutile. Quindi la prego, se ci fa la cortesia, di questi suoi dubbi sorti in funzione alla lettura della risposta, e così potremmo controdedurre.
Va bene così.
Grazie, consigliere. Siamo all'interrogazione che riguarderebbe il conflitto di interessi nell'erogazione dei contributi pubblici, l'assessora Cozzali, e la richiesta, l'interrogazione era rivolta alla sindaca. Chi la espone? Consigliere Zanatti, a lei.
Sì, grazie Presidente. Sì, questa interrogazione del marzo ultimo scorso voleva avere chiarezza, ma soprattutto più che chiarezza anche un giudizio, chiamiamolo così, etico-politico, sul fatto che ricorrentemente la sezione Ampi di Rovereto, Angelo Bettini, credo che si chiami, sì, Rovereto Vallagarina, ecco, riceve dei contributi via via più consistenti. Negli ultimi anni, come la risposta in maniera puntuale, specifica e resoconta, negli ultimi 10 anni ha avuto un totale di 34.100 oltre altri euro, e quindi una cifra non irrilevante, via via progressivamente più consistente negli anni. Allora si chiedeva in maniera molto semplice, la faccio anche breve, se la presenza del padre dell'assessore Cossali fosse un elemento, come dire, che poteva essere, come dire, evitato. Voglio spiegarmi meglio: evitare vuol dire che magari era opportuna la sua assenza nella giunta in cui si deliberavano questi contributi, questi finanziamenti. Ecco, in modo particolare, poi la domanda era molto specifica, al primo punto, se appunto i due, padre e figlia, erano iscritti all'associazione. La domanda cerca un pochino di dribblare questa domanda, in effetti, perché si dice che la presidente è tale signora Mara Rossi, nel cui direttivo dell'Ampi di Rovereto Vallagarina non figura né l'assessore Nicol Cossali né il padre Mario Cossali, ma il concetto non era tanto se erano al direttivo, ma si chiedeva se erano iscritti, cosa che in latino si direbbe dicitur che siano iscritti. Allora, noi sappiamo perfettamente che l'abuso d'ufficio è stato soppresso, questo reato, ma l'etica no, insomma, ecco. E quindi si chiedeva appunto se un giudizio etico-politico faceva propendere a una maggior cautela sulla situazione. Ecco, la risposta un po' afferma, un po' è reticente, cita ad esempio l'articolo 65 del codice degli appalti, o come si chiama, codice degli enti locali, approvato dalla giunta regionale, ecco, dove appunto si dice in maniera specifica che i componenti di organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, poi salto, per quanto distaccati di interesse immediato e attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente, poi in fondo dice o di parenti affini fino al secondo grado. Ecco, il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari, quindi non è che credo che un minimo di attenzione maggiore, di stile, direi di stile a questo punto, non sarebbe stato male. Ecco, anche perché devo dire che poi abbiamo apprezzato quando in chiusura della risposta si dice che si ritiene altresì opportuno porre attenzione alle questioni sollevate implementando le procedure di assegnazione dei contributi mediante l'acquisizione da parte dei componenti le commissioni competenti di una specifica dichiarazione di assenza di situazioni che comportano l'obbligo di astensione di cui citato articolo 65 del codice degli enti locali. Quindi, come dire, alla fine convenite anche voi che tutto sommato maggiore attenzione ci voglia. Concludo solo dicendo questo. La situazione che noi viviamo politica, anche i referendum dell'altro giorno, dimostrano come la disaffezione al voto sia importante, e credo che un'attenzione maggiore, particolare, magari non dovuta dalla legge, questo interessa poco, sia sempre più importante, proprio perché la disaffezione si combatte anche con una condotta specchiata rispetto all'etica. Ricordo, perché mi piace ricordarlo, come in Rovereto addirittura un ex presidente della giunta provinciale e assessore anche, Remo Albertini, sia stato condannato e quindi ha avuto anche il suo percorso politico interrotto e compromesso, ma anche in termini umani una situazione di grande disagio, quando è stato condannato non tanto perché avesse ricevuto denaro per sé, ma perché aveva contribuito a sviluppare il calcio Rovereto e portandolo in Serie C. E il giudice per questo ha ritenuto sufficiente questo per condannarlo, perché l'influenza, il consenso, l'autorevolezza politica che dal gioco e dal successo del Rovereto Calcio ne diventava un vantaggio. Ecco, e quindi anche qui, voglio dire, non nascondiamoci dietro una foglia di fico, anche se la foglia di fico è abbastanza grande, ma nemmeno quella più piccola di alloro o quello che volete, ecco, vi è una situazione quantomeno di prudenza e di stile che in questo caso è molto mancata. E concludo, Presidente, lo so che ho sforato, ma poi magari recupereremo. Io credo, non è un pensiero mio per carità, non sarebbe così autorevole tutt'altro, ma condivido il pensiero quando si dice che il potere, in questo caso esecutivo, deve usare prudenza ed equilibrio. Pensiamo solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale vi è stata la proposta da parte della Democrazia Cristiana di quella che è stata definita la legge truffa, che diceva che chi avesse raccolto il 50% del consenso poteva avere un vantaggio, il 50%. Ecco, se noi guardiamo non tanto a livello nazionale ma a livello locale, comunale, noi vediamo che la situazione è tale per cui il potere esecutivo, la maggioranza, è sovrabbondantemente rappresentata, perché se pensiamo che vanno a votare al 50% e la maggioranza del 50%, il 25% circa, o quello che è, poi governa il comune. E quel 25% è qui rappresentato con il 65% di noi consiglieri, compreso il sindaco. E questo comporta la gestione del 100% delle risorse comunali. Ecco, io credo che quando si dice che, indipendentemente che governi il centrodestra o il centrosinistra, vi è una dittatura della maggioranza, siamo vicini alla realtà. Ecco, quindi a maggior ragione, visto che c'è questo grande potere dato appunto alle maggioranze, a maggior ragione questo potere va gestito con grande attenzione anche dal punto di vista formale. Presidente, lei è stato molto cortese, lasciarmi parlare.
Scusi, visto che posso intervenire?
Sì. Giudizio sulla risposta?
No, ci terrei, perché sennò rimane a chi ascolta solo la voce del consigliere Zanatti, che quello che è contenuto nella risposta e che è l'affermazione di massima trasparenza è che non c'è nessun rapporto diretto rispetto all'associazione Ampio Rovereto Vallagarina e nessun mio familiare, e quindi questo è un rapporto che è gestito come con tutte le altre associazioni, e quando questo si verifica la mia posizione è sempre stata quella di non partecipare alle decisioni, cosa che si vede in altri contesti. L'esplicitazione all'interno della risposta della dichiarazione di non esistenza di conflitto di interessi è per i componenti della Commissione Cultura che, a differenza dell'assessora, non si assumono questa responsabilità esplicitamente. E noi, anche gli uffici, mentre gli uffici sanno la componenza di tutti i direttivi perché è indicato nelle domande di contributo, non è a conoscenza l'ufficio delle eventuali connessioni di parentela dei componenti della commissione nominati dal Consiglio. Quindi il tema è allargare questa consapevolezza che già noi gestiamo e ci tengo a sottolinearla al meglio con la massima trasparenza, perché questo è il nostro intento. E certo, facciamo delle scelte perché stiamo governando, ma sono scelte fatte nella massima trasparenza e nel massimo senso di responsabilità, senza strumentalizzare nulla e solo con l'obiettivo di valorizzare quelle che secondo noi sono delle iniziative di qualità, di valore, come ad esempio quelle dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che è un'associazione riconosciuta dalla Costituzione che fa come principale missione proprio quella di portare la memoria della Costituzione, che è quella, il quadro dei nostri organi istituzionali. Quindi, nel senso, non so chi possa mettere in dubbio il valore di supportare le iniziative dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Grazie.
Sei breve però.
Brevissimo. Io pensavo che il dibattito potesse essere, tra virgolette, elegante. Non lo è. Bene, allora diciamo le cose come stanno. Allora lei, assessore, mi dice che afferma che né lei né suo padre sono soci del circolo Rovereto Vallagarina Angelo Bettini. Mi dice questo?
No, no. Vada, attenzione però. No, no. Attenzione, io ho lasciato andare, ecco. Chiedo, chiudo, signori, consigliere Zenatti, assessora, ci siamo chiariti? No, non è una provocazione, io ho lasciato parlare, l'assessore ha ritenuto di giustificare e ha ribadito che nonostante questo rapporto opera nel massimo della trasparenza, quindi, però io adesso devo chiudere. No, no. Lei. Però l'assessora ha detto che nonostante questo si attiene e ha un rapporto di correttezza e di trasparenza. No, no, io non sto difendendo difendibile. Ho ascoltato lei, ho ascoltato l'assessora e io riporto quello che è stato detto. Poi rimane nei giudizi di ognuno ritenere se questo è o non è, però io adesso devo chiudere perché siamo in un'interrogazione. Prego? Lo sto regolando, infatti. Infatti devo chiudere questo dibattito dicendo che ci sono altri sistemi eventualmente per verificare. Quindi lei deve riconoscere che io l'ho lasciata parlare. Penso che era lecito che potesse rispondere l'assessora, chiudiamo qui e poi eventualmente ci sono altre modalità se si ritiene che questo non sia. Quindi grazie consigliere. Ecco, io, che sia chiaro, io non prendo parti e devo amministrare l'aula. Allora, la prossima, consigliere Catalano, era sanzione per abbandono dei rifiuti, però non è ancora arrivata la risposta scritta da parte dell'assessore, probabilmente mancano dei dati e quindi, ecco, andiamo, deve dare motivazione, prego.
sa, consigliere, mi sono impegnato sino da inizio consigliatura a cercare di essere rispettoso dei tempi. Mi accorgo che non sempre è possibile, perché certi contenuti, come nel caso suo, si parla di motivazioni, di contenuti sanzionatori, che non posso, certo, non sono nella mia conoscenza, e devo a mia volta pertanto interrogare e rivolgermi agli uffici, che non sempre, per vari motivi che non sto qui a motivare io, perché non li conosco, tra parentesi, non possono essere così celeri. Ecco. Grazie.
Grazie Assessore, grazie Presidente.
Adesso, ora proseguiamo, invece c'è sempre una interrogazione rivolta all'assessore Pozzer da parte Piccini Zenati da Por, rovretani virtuosi nella raccolta di differenziata. Il primo firmatario è consigliere Piccini, la espone lei, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma nella nostra interrogazione sostanzialmente si faceva riferimento ad una notizia di stampa relativa ad un abbassamento della tassa di smaltimento rifiuti a carico di cittadini del comune di Riva del Garda, per una raccolta differenziata, peraltro inferiore a quella che in un certo senso viene calcolata sulla cittadinanza di Rovereto. In occasione della informazione che appunto i roveretani sono virtuosi e quindi raggiungono questa raccolta differenziata superando l'80%, ci siamo così azzardati a chiedere una valutazione politica, evidentemente, sul fatto che questi cittadini virtuosi non avessero la possibilità di ricevere anche loro uno sconto in bolletta che proporzionalmente poteva essere il doppio di quello che i nostri cittadini concittadini di Riva del Garda ricevono. E chiaramente ci è stato detto che non è proporzionale la raccolta differenziata, la tassa, c'è tutto un sistema particolare, è colpa di Arera, ci sono anche delle valutazioni politiche da fare che purtroppo nella risposta all'interrogazione non ci sono, ma anche il discorso di assegnare ad Arera la colpa dell'aumento della tariffa, anche questo mi sembra un pochino forzato, anche perché Arera nelle sue deliberazioni descrive un metodo di calcolo, ci sono tantissimi parametri che devono essere valorizzati alla fine di un certo ragionamento, il parametro e i parametri che vengono valorizzati danno il costo effettivo della raccolta dei rifiuti. E sinceramente questo ragionamento, anche nei documenti che sono arrivati da Dolomiti Ambiente, noi queste valorizzazioni di tutti i parametri consigliati da Arera per calcolare la tassa dei rifiuti non l'abbiamo visto, abbiamo visto un paio di paginette, vabbè, prendiamo atto insomma che c'è questa, diciamo, elasticità nel definire la tassa di rifiuti. Facciamo atto di fede che effettivamente è colpa di Arera, non è colpa dell'assessore, non è colpa dell'amministrazione, è colpa di questi meccanismi estremamente complessi, difficilmente gestibili, e chi deve subire è il cittadino di Rovereto. Comunque insomma gli elementi erano abbastanza vaghi e quindi della risposta, e quindi insomma ci riterremmo poco soddisfatti. Grazie.
Allora, sintesi, però non vorrei che poi degenerassimo, per me sapete che il voto è risposta. Prego, Assessore.
No, perché ho gradito, consigliere Piccini, l'esposizione di questa sera, è una legittimissima domanda, me la son posta anch'io, come avvengono questi calcoli, non è semplice, la risposta poi me l'ha data lei, Arera di fatto questa autorità di regolazione ha il potere di decidere le tariffe, questo lei da tecnico lo conosce bene, che poi lo faccia sulla base di contenuti di valutazione di un sistema che non è così chiaro, e non è chiaro neanche a me, però la definizione finale è quella che dobbiamo accettare tutti. No, il contenuto è quello, come detto, di questa modalità legittima di questa sera, diversa è stata nella formulazione dell'interrogazione, quando lei mi dice che mi accusa di tanto credito e di essermi esaltato per questo dato. Insomma, arriva l'altro ieri, come faccio a esaltarmi di un dato che è stato costruito negli anni, quello di questa ottima percentuale nella raccolta differenziata? Non mi pare di aver mai esultato. Se ho esultato per una società, per un sistema che nella sua interezza, e non da quando sono arrivato io, è riuscito a costruire un percorso che ci ha portato a un livello di raccolta differenziata, che io giudico ancora non eccezionale, però sicuramente buono. Ma io non mi pare di essermi mai esaltato, come lei riferisce nella domanda. Pertanto, come dire...
Scusi, Assessore. Ecco, abbiamo chiarito i parametri, gli aspetti personali. Allora... facciamo una precisazione una volta per tutte. Allora, io anche sulle interrogazioni voglio avere una certa elasticità nell'esposizione e nelle eventuali repliche, anche perché così c'è una conoscenza intera dell'Aula, però devo anche, a un dato momento, stoppare, perché nel momento che è stata data una risposta ulteriore, poi cerchiamo di non scendere su aspetti personali. Quindi, a questo punto, Assessore, abbiamo risposto quali sono i criteri e direi che andiamo avanti con la prossima interrogazione. Rifacimento della pavimentazione Borgo Santa Caterina. Vicini Zenati Dapor interrogavano l'Assessore Fait. Prego.
Grazie Presidente. Sì, noi facevamo questa richiesta di precisazione in relazione alla informazione, sempre sulla stampa, che ci fosse un certo pacchetto di investimenti finalizzati al rifacimento delle pavimentazioni, diciamo, del centro storico della città. Ci sembrava, insomma, che il concentrarsi eccessivamente sul centro storico, quando insomma le attività di manutenzione sono state considerevoli e consistenti nel tempo, sembrava un po' una poca sensibilità nei confronti delle aree più marginali e che anche loro avevano e hanno tuttora, perché investimenti, diciamo, realizzativi, realizzazioni effettive non ne abbiamo visto, hanno la necessità veder risolto. Uno degli elementi, uno dei lavori principali era questa pavimentazione di Borgo Santa Caterina, che noi appunto ricordavamo fosse stata realizzata molto di recente, qualche anno fa, 3-4 anni fa, 5 anni fa, e nella risposta ci viene detto che non era quella parte di Borgo Santa Caterina che era oggetto, non sarà oggetto di rifacimento, ma una parte più vecchia, più datata, quella di fronte alla sede del Museo Civico. Però dopo ci viene detto, ma è vero che in Borgo Santa Caterina ci sono stati dei lavori molto più recenti. E più avanti nella risposta ci viene detto, ringraziamo per i suggerimenti forniti e quindi li metteremo in atto. Ibis, redibis, non perieris, in bello, quindi non riusciamo a capire quale sia effettivamente la risposta. È interessato la pavimentazione di Borgo Santa Caterina, quella più recente, quella più antica? Se i nostri suggerimenti sulle valutazioni della deterioramento della pavimentazione sono utili, perché? Perché si riferiscono alla manutenzione della pavimentazione vecchia o della pavimentazione nuova? Quindi insomma ci sembrava un po' da Sibilla Cumana questa risposta, quindi non sappiamo quale sia la risposta, ecco, quindi siamo insoddisfatti. Grazie.
Anche qui nell'ottica di chiarificazione, Assessore, riesce a chiarire? Prego a lei.
Scusi, sì, con piacere. E dunque, si parlava di Borgo Santa Caterina, i lavori che sono previsti in Borgo Santa Caterina sono sostanzialmente agli ingressi ad est, adesso sì, e ovest, nel senso davanti alla chiesa, e non sulla parte nuova che è stata rifatta 7 anni fa. Perché diciamo questo? Perché se ci fossero dei cedimenti, tra parentesi, Proprio oggi ho visto che alcune parti dei lavori fatti 7 anni fa proprio in Borgo Santa Caterina stanno cedendo, per cui dovremo andare a fare delle verifiche tecniche, per cui non è più se ci fosse, ma ci sono dei cedimenti adesso, non so se l'interrogazione sia stata propedeutica a questo, sta di fatto che dovremmo prima di intervenire capire se ci sono responsabilità da parte della ditta che ha fatto i lavori, perché se così fosse, come lei ben sa, insomma, entro 10 anni le responsabilità intervengono altri percorsi, mentre i lavori che stiamo facendo in questo momento previsti sono fuori da quelli fatti circa sette anni fa, ecco, per cui questo era il discorso. Perché ringraziavamo? Perché come con tutti i cittadini le segnalazioni sono molto importanti per riuscire ad avere una manutenzione, un decoro della città il meglio possibile, per cui l'aiuto di tutti è molto importante, perché il tema e l'obiettivo è sempre quello di manutentare laddove possibile e il possibile è molto legato ovviamente alla finanza, è sicuramente uno degli obiettivi che ci siamo posti come lavori pubblici. Questo, non va a influenzare altri lavori previsti sulla pavimentazione in porfido di Borgo Sacco e di Lizzana, che andranno, adesso sono state progettate, sono state messe in conto e quindi saranno prossimamente insomma cantierizzate, ecco, volevo anche rassicurare. Comunque i ringraziamenti erano proprio per, non solo a voi, ma a tutti quanti fanno delle segnalazioni.
Ok, allora se no ce lo dimentichiamo, aggiorniamo i presenti, 19.36 è entrata l'assessora Miorandi, 20.03 è entrato il consigliere Chiesa, quindi siamo saliti a 30 presenti. Andiamo avanti, ovvio che non trattiamo l'interrogazione presentata dal consigliere Lui, per cui passiamo, consigliere Catalano, di nuovo a lei. Parcheggio per disabili in Corso Verona, la sua interrogazione con risposta scritta era rivolta all'assessore Mignucchi. Prego.
Grazie della risposta che mi è stata data. Le dico che grazie Presidente per la parola pure che mi viene concessa. L'interrogazione nasce dal fatto che il parcheggio per disabili in Corso Verona accanto al pronto soccorso è occupato perennemente da gente che non ha titolo. Abbiamo fatto degli approfondimenti e che cosa ne scaturisce? Che il parcheggio è di proprietà dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, per cui la polizia locale ha delle difficoltà giuridiche a poter intervenire. Quindi l'amministrazione si è mossa nel senso di poter acquisire questo parcheggio, renderlo comunale e dopo di ciò con un'apposita ordinanza si metteranno i cartelli e si potrà intervenire per regolamentare tipo le eventuali infrazioni al codice della strada. Io la ringrazio. Chiuso.
Grazie a lei, consigliere. Andiamo avanti. Richiesta Piccini. Interrogazione Piccini Zanatti da POR, con risposta scritta all'assessore Faita, anziani e peregrinazioni in RSA. Chi? Sempre lei, consigliere Piccini? Sì? Ok, a lei.
Grazie Presidente. Noi prendevamo spunto sempre da una notizia dei quotidiani che riportavano lo spostamento di una quarantina di anziani dalla RSA di Via Vannetti a quella di Nomi per fare spazio a dei lavori che dovevano essere appunto fatti in questa casa ormai molto obsoleta. Abbiamo preso spunto da quello per fare un pochino la storia di tutti i rinvii che le varie RSA hanno subito nel corso degli anni, dal 2002 circa fino ad ora, durante il quale abbiamo perso diversi finanziamenti, li abbiamo rimessi in campo, poi sono stati persi di nuovo, poi c'è stata l'idea di fare cose diverse nella Vannetti, alla fine insomma si era arrivati alla via Ronchi, purtroppo l'amministrazione in mezzo ha poi deciso un'altra cosa, poi si è ritornati in via Ronchi, bene, un continuo cambio di visuale che chiaramente si ripercuote sulla ospitalità di questi anziani. Siamo sempre più vecchi, sempre più rimbambiti, abbiamo bisogno insomma di avere accoglienze adeguate. E però prendevamo occasione di questa considerazione per chiedere informazioni su come sta andando la questione della progettazione di via Ronchi e di tutti i vari pagamenti. Quindi prendiamo atto che è stato pagato il progetto preliminare, noi lo chiamiamo così, comunque lo studio preliminare e anche i vari concorrenti che si sono presentati. Prendiamo atto che è stato dato l'incarico per la progettazione definitiva. Quando noi abbiamo paventato l'idea che ci fosse stato un doppione nella progettazione preliminare, ci è stato detto che non è vero e che si sarebbe valutato eventualmente una rimodulazione del definitivo per evitare il dubbio della doppio pagamento di un progetto. E questo non risulta dalla risposta all'interrogazione. E ultimo elemento, rileviamo insomma che c'è un ulteriore costo nelle spese tecniche che riguarda circa 20.000 euro, che è un incarico per il sostegno responsabile unico del procedimento. Ora io capisco insomma tutte queste necessità di incarichi esterni, senz'altro queste cose secondo me derivano dal fatto che la stazione appaltante non ha un ufficio tecnico con un tecnico laureato che sappia e possa effettivamente sopperire a tutte le richieste della normativa sui lavori pubblici per quanto riguarda la gestione di questo progetto. Siamo in fase diciamo di progettazione, probabilmente il RUP, che non sarà un ingegnere, un architetto, comunque un tecnico laureato, avrà bisogno del supporto anche nella fase realizzativa. Probabilmente sarebbe stato risolutivo se questa figura di sostegno al RUP fosse stata scelta all'interno degli ingegneri dell'ufficio tecnico, i quali insomma hanno una competenza, sono ingegneri e hanno una certa competenza e avrebbero potuto sostenere la Vannetti in questa esperienza nuova e rispetto diciamo alla cura degli anziani, fare un'opera pubblica per 20 milioni di euro è una cosa nuova e di conseguenza si sarebbe avuto la possibilità di ulteriori risparmi. Diciamo che ci sono notevoli elementi di riflessione, ci riserviamo insomma di approfondimenti ulteriori su come vanno a finire le finanze, i soldi pubblici in questo progetto. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, sempre gruppo da parte di Tenati Piccini da POR, interrogazione scritta all'assessore Pozzer, realizzazione area campo e uso turistico a Rovereto Sud. Chi dispone? Sempre lei, consigliere Piccini, vedo che è stato indicato. Hanno fatto così col ditino. La, ok. Consigliere lui non c'è. Siamo sempre Piccini, Zenati da POR, passerella dinosauri, nuovi elementi del parere del Comitato per la cultura architettonica e il paesaggio della PAT, rivolta all'assessore Mignucchi. Chi questa volta? Così Piccini, i suoi compagni di classe la indicano, gli altri non hanno studiato, quindi... Oh. Mi permetta la battuta. Prego.
Grazie, Presidente. No, mi stavo guardando un pochino la risposta molto articolata e molto... era partita la nostra considerazione dal fatto che si è scoperto, insomma, che durante il percorso di progettazione della passerella c'è stata una interlocuzione col Comitato per il Paesaggio della provincia. E questa, c'erano degli elementi sbagliati nella risposta, insomma, che veniva data all'assessore Gottardi da parte della sua struttura. È chiaro, insomma, era un po', io ho sentito anche i miei colleghi della provincia dopo che si sono un po' lamentati, ma Piccini, va, noi non ci mettiamo 5 anni per fare i pareri, noi siamo sempre stati molto ligi, guarda, io ti mando l'interrogazione, quindi anche loro hanno preso atto di questo refuso. In effetti mi avevano già anticipato che, diciamo, l'analisi era stata eseguita in una settimana, quindi c'è stato probabilmente un refuso all'interno della risposta all'interrogazione. Però, insomma, nel concreto di queste informative si rileva che all'inizio di un certo percorso realizzativo il Comitato è stato interpellato, ma come un consulente. Allora, il consulente, secondo me, deve accompagnare tutto lo sviluppo dell'opera fino alla fine, mentre quello che ha detto il Comitato è stato preso come un parere, come tutti i pareri che sono stati espressi all'interno del Comitato Tecnico Amministrativo per l'espressione del parere di competenza della provincia. E quindi, una volta acquisito quel parere, quello è stato acquisito, si è cercato di dare per assodato che il progetto, così come redatto e realizzato, fosse rispondente a quanto il Comitato aveva richiesto. Decisamente, insomma, quello che il Comitato aveva suggerito erano degli interventi di miglioramento che non ritengo, insomma, siano stati esaustivamente acquisiti all'interno del progetto. In ogni caso è una questione metodologica, cioè se io ho un consulente, non è che il consulente lo sento all'inizio e poi faccio quello che voglio, il consulente mi accompagna in un percorso, ma questo non è successo. Probabilmente, se adesso il progetto che è stato realizzato fosse sottoposto a quel comitato, bisognerebbe vedere se dice sì, io mi riconosco perfettamente nel parere che ho espresso nel 2019, bravo Comune di Rovereto. Sarebbe un test di verifica interessantissimo, però probabilmente evitiamo di realizzarlo e di farlo. Le nostre perplessità su quella struttura permangono e abbiamo fatto ulteriori analisi, ulteriori riflessioni. Una delle ultime che mi è sorta nel cuore è lo sbarieramento di questa struttura. Lo sbarieramento della struttura, noi abbiamo speso 2,6 milioni di fondi pubblici, nella nostra profonda necessità di essere una città inclusiva, adesso che stiamo realizzando anche l'ascensore in mezzo al Castel Veneto, e lì se arriva un insegnante disabile o un studente disabile, gli diciamo: guarda, in questo caso la città inclusiva si è dimenticato di far rivedere anche le prime orme, eventualmente si facciamo vedere le fotografie, non lo so. E io non so, in tutte le opere pubbliche che ho realizzato, vi garantisco che la Commissione Comunale mi ha sempre fatto il pelo e il contropelo sulla questione degli sbarieramenti. Quindi non capisco perché in questa realizzazione tutta la fase della applicazione delle norme sui disabili sia stata omessa. Grazie.
Assessore Gnocchi, prego lei.
No, ma rapidamente, ma giusto fare un po' di chiarezza, insomma, non possiamo dire che sia stata omessa l'applicazione di una norma come il DPR dell'89 sullo sbarieramento. Questo io, insomma, l'ho ascoltato attentamente il finale, devo dire la verità, non mi trovo d'accordo. Non mi trovo d'accordo neanche il fatto che lei sa benissimo, in quanto ingegnere, che lo sbarieramento non è solo eventualmente legato al percorso visita della scala, ma bisognerebbe sbarierare tutta una strada sterrata che dalla come dire, piazzola di della Baita porta fino all'inizio dell'opera che è stata finanziata, perché le norme sui disabili eventualmente parlano anche di percorsi di avvicinamento. Per cui io credo che, insomma, sia un po', come dire, un po' fuori luogo questo tipo di, come dire, richiesta di ulteriori approfondimenti, nel senso che il progetto è stato approvato nel rispetto delle norme, nel rispetto dei pareri e anche nel rispetto in qualche modo di tutte le prescrizioni che sono state fatte di volta in volta, come detto più volte, da una conferenza di servizi che si è riunita in più occasioni e che sulla scorta dell'insieme, come dire, dei vincoli che la rappresentavano, ha condotto ad una scelta di tipo progettuale. Complicata, difficile, come io più volte ho ribadito anche nelle controrepliche che mi sono trovato a fare e volutamente ho fatto rispetto alla bontà dell'intervento, perché credo che in un contesto di versante dover in qualche modo risolvere un percorso di avvicinamento appunto in quel contesto lì possa essere sicuramente una sfida non solo progettuale, ma una sfida per la nostra comunità che è strettamente, come dire, finalizzata a migliorare le modalità di fruizione di quel sito e riattualizzarne anche l'importanza, non solo paleontologica ma anche paesaggistica. Però ci tengo a ribadire di come l'intervento sia rispondente, come dire, all'insieme delle norme e dei regolamenti che si applicano in casi di questo tipo. Grazie.
30 secondi.
Grazie Presidente, di meno. Volevo solo portare come informazione per quanto riguarda il problema dello sbarieramento tra la stradina, che si tratta di una strada forestale che è aperta comunque al percorso degli automezzi per disabili. Quindi il disabile si trova impossibilitato a vedere le orme dall'inizio della scalinata in su. Grazie.
Grazie. Allora, proseguiamo. Consigliere Catalano, inconveniente all'uso della spazzatrice Dolomiti Ambiente, rivolto un'interrogazione scritta all'assessore Pozze. Prego, consigliere.
Grazie della risposta, consigliere. Questo disservizio mi era stato segnalato da alcuni commercianti del centro che vedevano che questa spazzatrice agiva solo nella parte centrale della carreggiata e non ai lati, perché c'erano veicoli in sosta e poi c'erano i sacchetti o i masselli per il ritiro dei rifiuti. C'è stato un coordinamento che mi hanno segnalato fra la spazzatrice e il ritiro dei masselli o dei sacchetti, quindi il problema perché la spazzatrice si agisce solo nella parte centrale, non arriva tipo vicino al muro dove ci sono presenti deiezioni dei cani e via dicendo, e quindi i commercianti erano obbligati a fare dei lavori, come dire, di pulizia in autonomia. Quindi io la ringrazio per questo. Rimane il fatto che il problema dei parcheggi nel centro storico di Rovereto, quelli abusivi, è un problema che sta diventando insostenibile e praticamente dove c'è l'ottica Soppa ci sono sempre due macchine parcheggiate, via Santa Maria della Croce ce ne sono sempre due parcheggiate costantemente, quindi però non è una competenza sua, quindi per carità di via Paganini, via San Giovanni Bosco ormai è terra di nessuno per quanto riguarda i parcheggi, non si riesce più a gestire la cosa e quindi tipo anche in quel caso le pulizie della sede stradale non possono essere eseguite in maniera corretta. Comunque io la ringrazio perché per quello di che di sua competenza il problema è stato affrontato nella sua concretezza. Grazie tante, grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere. Allora, il consigliere lui non c'è, quindi l'interrogazione sul centenario della campana non andiamo a trattarla. ci sarebbe la richiesta spostamento fondi PNRR destinati a Santa Maria del Carmine, di cui non c'è ancora la risposta. La sindaca mi dice che se volete c'è la risposta a voce, orale. Sarebbe fuori prassi, come volete voi. Ok. Oddio, potrebbe essere, vabbè. Seguiamo la prassi, ok? Saltiamo anche chiarimenti sulla concessione delle palasport per concerto dei Negrita. Arriviamo a quello che mi ero preposto, quindi alla trattazione di tutte quelle che c'era la risposta scritta, quindi siamo entro i tempi e andiamo all'interrogazione, questa volta risposta orale, presentata da Dardani, Matassoni, Pozza e Vaccari, sulla stazione di Sant'Ilario. In questo caso vi sembrerà un po' inusuale che io ricordi il regolamento, essendo orale c'è un quarto d'ora da parte di chi gliela espone, replica 10 minuti e controreplica di 5 minuti. Chi le espone? Consigliere Dardani, a lei.
Grazie. Servirà meno di un quarto d'ora. Allora, mercoledì 30 aprile, dopo svariati anni di lavoro, è stata riattivata la stazione ferroviaria di Cagliano. Tale riapertura avrà certamente un impatto positivo in termini di traffico anche per la nostra città, dato che offre una valida alternativa all'utilizzo dell'automobile per raggiungere la nostra città. Si tratta di un viaggio di 5 minuti del costo di 1,80 euro. Sul quotidiano locale Il T di venerdì 11 domenica 13 aprile, nella pagina della cronaca di Rovereto, si fa riferimento all'ipotesi di riattivare una stazione dei treni anche all'altezza dell'abitato di Sant'Ilario. Tale ipotesi è sostenuta dal Comitato di Sant'Ilario, sorto proprio per valutare gli impatti urbanistici e viabilistici della frazione. A livello di viabilità su gomma è già un atto un confronto e un lavoro con la provincia e i comuni dell'Alta Vallagarina. Infatti nel 2022 è stato formalizzato il protocollo d'intesa tra la provincia e i comuni di Rovereto, Volano, Cagliano, Besenello, Nomi e la comunità della Vallagarina per la mobilità sostenibile tra Trento e Rovereto, al fine di individuare le migliori infrastrutture di connessione per l'alleggerimento del traffico lungo la Statale 12, lungo alcuni nodi a elevata intensità come Sant'Ilario, Volano e Cagliano. Proprio in questo contesto è tornata anche l'idea di ripristinare la stazioncina di Sant'Ilario e immaginare una mobilità su rotaia. Si legge inoltre che anche la dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Marconi avrebbe chiesto all'Osservatorio Provinciale per la Mobilità Sostenibile un percorso partecipativo per il ripristino della stazione di Sant'Ilario, che consentirebbe agli allievi e al personale della scuola di raggiungere la sede dell'istituto in treno, riducendo la congestione sulla statale. Come è avvenuto per la stazione di Cagliano, si potrebbe riattivare la fermata con due marciapiedi e prevedere un percorso ciclopedonale che conduca alla sede dell'istituto, determinando maggior tempo di percorrenza di al massimo 2-3 minuti solo su alcuni treni locali utilizzati dagli allievi e il personale della scuola. Tale maggiore tempo di percorrenza, si legge nell'articolo, potrebbe essere assorbita da materiale rotabile trainante dotato di accelerazioni maggiori. In sostanza, il gestore dell'infrastruttura, RFI, potrebbe revisionare l'orario opportunamente creando le condizioni di fattibilità. In riferimento a quest'ipotesi di riapertura della fermata ferroviaria, anche il consigliere provinciale Manica, con interrogazione 11 del 6 dicembre 23, aveva già sollevato il tema in consiglio provinciale. L'assessore Gottardi, nella sua risposta, riferiva che RFI non reputasse fattibile la riapertura della stazione di Sant'Ilario Villa Lagarina, visto il grado già alto di utilizzo della linea, sostenendo, riferendosi in primo luogo a un'eventuale fermata per Mattarello, che si potesse prevedere un efficiente servizio commerciale con ulteriori fermate solo a seguito dell'attivazione della circonvallazione di Trento, prevista per il 2026. Nel 23 era previsto per il 26, ora credo che andrà abbastanza oltre. E inoltre, in secondo luogo, per quanto riguarda Villa Lagarina e Volano, che fosse necessario attendere la realizzazione della circonvallazione di Rovereto. E qui aggiungo, i tempi diventano piuttosto lunghi, immagino. Anche i comuni di Villa Lagarina e Nogaredo hanno approvato delle mozioni per impegnare la provincia a fare le dovute valutazioni per la riattivazione della stazione. Considerato che nel DUP 24-26 si ricorda come sia di fondamentale importanza ricercare vie di collegamento immediate, facili, veloci, che sappiano garantire trasferimenti sicuri e poco impattanti a livello ambientale, implementando le politiche di mobilità sostenibile e di trasporto pubblico, e in riferimento alla frazione di Sant'Ilario viene indicata tra i vari approfondimenti necessari anche l'attuazione di particolari soluzioni a favore del trasporto pubblico e mobilità sostenibile, E considerato che non sono noti i tempi di cantierizzazione e realizzazione dell'eventuale bypass ferroviario di Rovereto, rispetto a cui in ogni caso si parla verosimilmente di diversi anni di lavori, vista la complessità dell'opera, riteniamo sia auspicabile prendere in considerazione la possibilità di attivare la stazione di Sant'Ilario e Villa Lagarina prima della costruzione del bypass, anche solo per alcuni treni a tratta locale, ad esempio la tratta Ala-Trento, andando quindi a condizionare il meno possibile il traffico ferroviario della linea, ma al contempo fornendo un servizio prezioso per la collettività. Si interroga quindi il vice sindaco rispetto a questa ipotesi di riattivazione. Grazie.
A lei, consigliere. Assessore Mignucchi, prego, a lei.
Sì, se non sbaglio l'interrogazione verteva proprio nell'enunciato finale di considerare all'interno del PUMS, o sbaglio? Sì, no, nel senso che per arrivare subito alla risposta, ma per dopo fare anche una considerazione un po' più ampia, noi nell'approvazione delle linee di indirizzo in giunta abbiamo ovviamente citato anche tutti gli interventi che si stanno, come dire, profilando sul tema della mobilità ferroviaria a scala sovralocale. E quindi in quel contesto di ragionamento che appunto è stato anche citato da lei, consigliere, e con riferimento appunto alla possibilità che la linea storica ferroviaria venga sgravata da tutta una serie di passaggi legati al traffico merci, è evidente che, come dire, si può profilare la possibilità che la linea storica in qualche modo possa appunto sostenere anche dei tratti che io immagino anche molto volentieri di una metropolitana di superficie sostanzialmente che mette in connessione un po' tutti i paesi o comunque all'interno della linea ferroviaria crea le condizioni affinché uno spostamento tra Trento e Rovereto, tra Rovereto e Avio, eccetera, possa in qualche modo, come dire, implementarsi anche di altri momenti di fermata. La realtà però purtroppo è un po' più complicata, nel senso che oltre ai tempi, come ha detto lei effettivamente, quindi dato di fatto una risposta, come dire, tra virgolette, di accoglimento di un approfondimento, piuttosto che delle valutazioni all'interno di quel documento strategico che, come detto, sul quale inizieremo a ragionare quest'anno, e effettivamente poi se uno somma le variabili in gioco scopre che la funzione è a 4 variabili indipendenti, 3 variabili indipendenti, nel senso che sull'ambito di Sant'Ilario si stanno concentrando tutta una serie, come dire, di attenzioni. Allora, è chiaro che il tema della stazione di Sant'Ilario emerge ogni qualvolta emerge in qualche modo il destino dell'Istituto Marconi, perché fatta salva la recente lottizzazione sulla quale poi dovremmo rispondere un'interrogazione, e faccio riferimento ai recenti articoli di questa settimana rispetto allo sblocco della questione di Via Stivo, non c'entra con Sant'Ilario, ma c'entra comunque a un ambito che non vede in previsione un forte incremento del carico urbanistico, nel senso che fatta salva in qualche modo la presenza che ormai è consolidata dell'IT Marconi rispetto ad un'ipotesi di trasferimento al polo della meccatronica che è naufragata e che consentiva in qualche modo di riportare in un ambito, come dire, più centrale senza necessità di spostamenti tutta una serie di flussi legati agli studenti, quindi dato atto comunque che quell'ambito rimarrà lì. Dato atto che all'interno dell'area di Sant'Ilario, fatte salve appunto questa lottizzazione alla quale si è parlato in questi giorni e alcune altre situazioni, penso all'ex mangimificio con tutta una serie di possibili implementazioni, quindi voglio dire non è una zona della città che domani presenterà, come dire, delle possibili carichi urbanistici particolarmente in evoluzione. È certo che però quell'ambito lì a nord della città assume un ruolo fondamentale ad una scala territoriale più ampia. C'è Villa Lagarina, c'è tutto il contesto della Via Stradice rispetto al quale si sta ragionando con delle connessioni alternative a quelle all'automobile, per cui effettivamente quel nodo lì è un nodo di interesse. Tornando alla realtà e tornando a tutti gli elementi che interessano questa zona, ad oggi siamo davanti appunto ad un'ipotesi di interramento della linea merci della ferrovia. Ad un'ipotesi che spero da un certo punto di vista che non sia più tale in termini di ipotesi, ma che di avere delle notizie anche positive da parte della provincia rispetto alla bretella di Sant'Ilario, che prevede proprio lì la realizzazione di una mega rotatoria che consente in qualche modo di fare un deflusso dei flussi, scusate il gioco di parole, della mobilità
questo caso tradizionale, tra la destra Adige, Rovereto, Volano, eccetera. E quindi mi verrebbe da dire qual è il destino della stazione di Sant'Ilario, visto che insomma tutto attorno si stanno muovendo queste questioni, e qui mi fermo, nel senso che sì, la risposta è un approfondimento rispetto al documento che andremo a discutere, ad approfondire nell'anno, e certo è che la situazione appunto, come dite, è piuttosto complessa. La previsione di Caliano fu inserita all'interno di un protocollo d'intesa nel 2016 che l'amministrazione comunale di Rovereto firmò con la provincia e che aveva appunto questo scopo, cioè sostanzialmente quello di ridurre la pressione veicolare sulla città. E questo scopo l'abbiamo riportato, perché ovviamente l'obiettivo è solo raggiunto in parte con l'apertura di Caliano, con l'implementazione del trasporto pubblico, ma possiamo dire che il tema della pressione sulla città è un tema che abbiamo portato appunto all'interno di quel documento e che sarà oggetto, forse il tema del piano urbano di mobilità sostenibile, perché è cresciuta Rovereto in termini, come dire, di attrazione come polo di valle, però nel contempo sono cresciuti molto anche gli insediamenti della Valle Agarina e di conseguenza la gente che risiede a Pedersano, a Villa Agarina, piuttosto che a Volano, piuttosto che è in numero in questi anni crescente, da qui volumi di traffico sempre maggiori. Per cui l'obiettivo ci sarà, quello della riduzione della pressione veicolare sulla città rispetto agli spostamenti e al pendolarismo. La soluzione, quella che verrà individuata, sicuramente terrà conto anche della necessità di immaginare un uso, come dire, della linea storica rispetto a una mobilità più locale. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, perché effettivamente la questione è particolarmente complessa e fare delle previsioni in un tempo, come dire, ragionevole, l'ha detto giustamente lei, consigliere, rispetto alle tempistiche che sulla mobilità di solito vengono annunciate non all'inizio dei lavori ma quando si inizia a progettare, che poi, nonostante iniziati i lavori, trovare un termine è sempre molto complicato. Per cui stiamo in qualche modo, cioè si riconosce una sorta di necessità di polarizzazione di un punto di riferimento rispetto a quella zona nord della città e della Valle Agarina, però poi le modalità di tradurla in una soluzione concreta le vedo in questo momento particolarmente complesse. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Consigliere Zarani avrebbe 5 minuti.
Sì, non ho niente da aggiungere, ringrazio per la risposta l'assessore Vignucchi.
Grazie a lei. No, sto vedendo con soddisfazione che ci rimangono 12 interrogazioni, alcune non sono state trattate perché non c'era in questo caso il consigliere Lui, manca la risposta scritta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi invito gli assessori, a meno che non ci siano proprio l'assenza di dati tecnici, visto che abbiamo pianificato nella riunione di capigruppo un prossimo consiglio comunale il 17, la mia speranza è che possiamo dare una traspallata e quindi, come mi ero riproposto, riusciamo a dar modo che a tutte queste interrogazioni vi sia l'adeguata risposta. Quindi iniziamo con la trattazione delle delibere. Sono 3 delibere. 1, 2, 3. Abbiamo, oltre ovviamente all'assessore Vignucchi in sala, come tecnici il perito edile Giampiero Di Santi e l'ingegnere Alessia Girardelli. Assessore, inizia lei.
Sì.
Prego.
Le chiedo se è possibile, insomma, io intendevo fare una premessa che vale per tutte e tre le delibere, nel senso che sono 3 delibere che ovviamente hanno lo stesso oggetto e che utilizzano lo stesso strumento che è previsto appunto dal piano regolatore, e che soprattutto, quindi io, se non è rituale, chiederei di di poter fare una premessa e anche vista una premessa unica e anche vista la presenza dei tecnici, se nella discussione tecnica, però questo non so se è possibile, se nell'esposizione dei progetti si possa in qualche modo far vedere i tre casi contemporaneamente. Se mi dite che non è possibile, io la premessa unica la faccio lo stesso, dopo andiamo in discussione sulle singole delibere e la presentazione tecnica verrà dilazionata con i tempi di discussione delle singole delibere. Io dico solo per nei confronti dei nostri come dire, ospiti di stasera. È un rituale? Non so.
Allora direi, assessore, forse la cosa migliore è che lei faccia un cappello, visto che si assomigliano, poi forse è meglio invece l'esposizione una a una, anche perché possono esserci delle domande tecniche, quindi giusto, mi permetta, siccome la cosa, io penso che tutte abbiano un cappello comune che da anni, ecco, quindi lei, e poi le trattiamo singolarmente con i tecnici, prego.
Grazie, no, avrei una richiesta da fare all'assessore, visto che farà appunto una presentazione di carattere generale sui tre punti che riguardano di fatto anche un oggetto unico discusso molte volte dentro quest'aula. Mi premeva chiedere all'assessore se può farci anche un refresh del tema di carattere generale, dei crediti, no, ma in modo puntuale, siccome ne abbiamo parlato in commissione urbanistica l'inverno scorso, sulla scadenza dei crediti, sulle tempistiche, riflettevo poco fa appunto, ma non avevo un ricordo preciso appunto del tema della scadenza dei crediti, se quindi dentro il discorso delle tre delibere può anche rinfrescarci la memoria rispetto alle scadenze, alla scadenza dei crediti e alle tempistiche, mi pare di ricordare vagamente che gli ultimi crediti che si possano utilizzare si potranno utilizzare in questi mesi estivi, poi andranno a cessare, ma magari ricordo male, quindi le chiedo di illustrarci in modo puntuale la questione in termini di carattere generale dei crediti. Grazie.
Sì. No, grazie consigliere, nel senso che io intendevo proprio, visto che sul tema, insomma, e poi alla fine lo strumento si conosce, più volte siamo venuti in Consiglio Comunale sulla questione, non è una novità all'interno del Consiglio Comunale, forse proprio l'elemento di novità era il chiarimento che è stato fatto in Commissione Urbanistica rispetto alla scadenza e la retroattività della scadenza rispetto ai vincoli che sono stati, dei crediti che sono stati inseriti antecedente all'entrata in vigore della legge 2015. Ecco, allora, ricapitolando, insomma, siamo qui a discutere tre delibere che hanno lo stesso oggetto e che riguardano l'applicazione di uno strumento che è previsto dal piano regolatore comunale, a tre ambiti singoli. La particolarità di questi tre ambiti è che sono molto diversi tra loro e l'utilizzo del credito si mostra appunto nelle sfaccettature che in qualche modo abbiamo imparato a conoscere in questi anni, ovvero la situazione dove il credito è anche più consistente, circa 200 e qualcosa metri quadrati, fa riferimento ad interventi che poi vedremo in maniera puntuale esposti appunto singolarmente come richiesto da l'ingegner De Santi e l'ingegnera perito De Santi e l'ingegnera Girardelli, che ringrazio, e poi vedremo le piante, planimetrie eccetera. Però nel primo caso si tratta dell'atterraggio di crediti edilizi che fanno riferimento a quelle operazioni che abbiamo imparato a vedere all'interno della città di demoricostruzione, cioè di demolizione di fabbricati esistenti in aree di completamento o in aree sature e la costruzione, come dire, ex novo di palazzine che vanno a soddisfare esigenze di mercato immobiliare senza, con il pregio, io dico, insomma, voi sapete che rispetto ai crediti edilizi non sono né un entusiasta, sostenitore, né tantomeno un demonizzatore, nel senso, lo considero uno strumento che la legislazione ci mette a disposizione, ma che però, visto con gli occhi e con la sensibilità urbanistica di oggi rispetto ai 10 anni fa quando furono introdotti, sono un valido, come dire, strumento che ci consentono di saturare alcuni ambiti della città senza consumare territorio agricolo. Quindi c'è il tema oggi sul quale ci si confronta in termini urbanistici, è quello del consumo di suolo, io devo dire che in qualche modo questo strumento trova validità anche rispetto a queste questioni. Quindi il primo è un intervento di un investimento da parte di un soggetto imprenditoriale che fa sì, quello è l'ambito di Via Riva, che demolisce gli edifici esistenti e costruisce una palazzina ex novo, su questa fa atterrare circa 200 metri quadrati di credito edilizio, poi lo vedremo nel dettaglio. Il secondo caso invece è la prima volta che ci capita appunto che si vadano ad acquistare dei crediti edilizi per realizzare un manufatto accessorio di 7,5 metri quadrati, quindi si fa riferimento al credito per soddisfare un'esigenza che in qualche modo è un'esigenza secondaria rispetto a quella dell'abitare, eccetera. Però la norma lo prevede e quindi è ammessa. E nel terzo caso invece è sempre uno soddisfacimento invece di un'esigenza di carattere residenziale abitativo, però rivolto esclusivamente ad una casa monofamiliare. Quindi un privato che in una ricomposizione di fondi, come vedremo dopo, in situazioni piuttosto risicata anche dal punto di vista degli spazi a disposizione, attraverso l'atterraggio del credito consente in qualche modo di soddisfare meglio le proprie esigenze abitative personali, quindi nessun attività di carattere imprenditoriale. Quindi appunto uno strumento che un po' per la modifica della sensibilità urbanistica legata ai dibattiti sul territorio, un po' rispetto all'ampliamento delle esigenze a cui mi pare che questi crediti vadano in qualche modo ad essere utilizzati per soddisfare, lo troviamo uno strumento ancora valido, ancora di opportunità, e che, come detto, in passato noi l'abbiamo applicato, almeno io personalmente l'ho applicato in caso dello stralcio della lottizzazione a Campolongo, no? Anche lì una zona di rischio idrogeologico, di difficoltà di accesso, di carico insediativo che ormai aveva raggiunto il limite massimo per quell'ambito, di fatto grazie al credito si riesce a ridurre quella pressione in quell'ambito e dare anche un ristoro dei proprietari che negli anni si sono visti. Però che fine faranno questi, e arrivo poi e dopo io ho concluso e lascio la parola ai tecnici, qual è il destino di questo strumento che il piano regolatore porta con sé? È un destino che può essere, come detto, rinnovato rispetto a nuove iniziative che potranno arrivare sulla città, legate appunto a situazioni marginali rispetto a casi di rischio geologico e idrogeologico, piuttosto di carattere paesaggistico, piuttosto di opportunità urbanistica, perché trasferire una edificabilità in altro luogo per liberare un'area può essere un'attività ancora molto attuale. Però effettivamente rispetto alle operazioni del passato, noi, e qua arrivo un po' alla puntualizzazione che ha chiesto il consigliere, è quella di dire che fine faranno questi crediti, quelli che non sono stati utilizzati finora, che cosa succede. Allora l'elemento di novità sulla quale ci eravamo già espressi in commissione, e devo dire la verità, abbiamo anche, e lo dico pubblicamente in consiglio comunale, perché da parte degli uffici è già stata avanzata una nota a tutti i titolari di crediti edilizi, quindi non sto dando una notizia che domani porta nel panico il soggetto titolare del credito edilizio, perché è già stato informato attraverso una lettera. Abbiamo potuto appurare che la scadenza decennale introdotta dalla legge 15 del 2015 ha un valore retroattivo rispetto anche ai crediti che noi abbiamo individuato prima dell'entrata in vigore di questa legge e che in forza della legge 1 del 2008 non avevano chiarezza su questa durata. Quindi, come sosteneva, io adesso purtroppo non mi sono preparato con una tabella, perché ovviamente questa però è stata fatta vedere in maniera molto esplicita in commissione urbanistica, però è certo che ci sono dei crediti che vanno in scadenza nel 2025, altri nel 2026, insomma con questa, conseguenzialità che nasce dall'atto che li ha individuati e introdotti. E devo dire la verità che c'è un residuo piuttosto limitato su alcune aree, l'elemento forse più consistente, quello che deriva dal credito nella zona del Follone, già maturato nella zona del Follone, dove sono ancora presenti più di un migliaio di metri quadrati di crediti, che anche questi, in un'ottica di applicazione di questa norma di retroattività, potranno andare in scadenza. Questo poi vedremo gli effetti. Noi questa nota l'abbiamo scritta già qualche mese fa a tutti i proprietari, perché ci è parso importante e necessario avvisare fin da subito i titolari del credito edilizio di questa nuova interpretazione. Ecco, quindi uno strumento ancora valido, secondo me, non a caso la legge provinciale non l'ha stralciato, l'utilizzo che viene fatto, come a tanti altri strumenti che la legge provinciale prevede per disciplinare sostanzialmente un periodo storico dell'urbanistica che ha smesso di espandere gli insediamenti individuando nuove trasformazioni su area agricola, ma sempre di più è spostata a gestire quello che è l'insediamento esistente per trovare formule di compensazione, di acquisizione, di movimentazione di tutta una serie di diritti, anche perché poi alla fine si parla di diritti acquisiti, vede nel credito edilizio la possibilità in qualche modo che sia uno strumento ancora valido, ancora attuale e poi l'applicazione dipende dalla sensibilità politica, tecnica e delle visioni che si hanno ovviamente sulla città. Per cui io credo che con questa premessa deve essere stato esaustivo anche rispetto alle tre richieste. Mi interessava appunto mettere in evidenza come lo strumento possa essere applicato in situazioni così diverse l'una dall'altra, quindi non è vero che è uno strumento che favorisce la speculazione edilizia, perché di fatto sono cubature che già il piano regolatore aveva in sé e che di fatto un po' alla volta vanno in esaurimento. Grazie Presidente.
A lei Assessore, fatta la premessa, penso che ha ricevuto risposta, consigliere Zambelli, sì? Passiamo alla trattazione dal punto di vista tecnico, quindi della delibera numero 1, la convenzione urbanistica, trasferimento di 16 metri cubi di crediti edilizi sulla particella edificiale 904, comune catastale Lizzane, eccetera, eccetera, eccetera. Prego, espone lei, Rito Di Santi, sì?
Buonasera, sono il perito De Santi e mi presento perché molti di voi non mi conoscono. La delibera di questa sera che specificherò insomma nel dettaglio in maniera molto semplice, perché è anche semplice la pratica da un punto di vista tecnico. E siamo in via Filatoi e l'esigenza della proprietà è quella sostanzialmente di realizzare un deposito attrezzi agricoli senza intaccare la disponibilità che il piano regolatore prevede sui lotti. Il piano regolatore di Rovereto in merito ai manufatti pertinenziali prevede che per i tessuti B1, B2 e B3, questo è un tessuto saturo B3, è consentita per ogni edificio anche condominiale, qui vediamo l'estratto del piano regolatore con il cerchietto sull'edificio interessato, è consentita per ogni edificio anche condominiale la realizzazione di legnai o depositi a servizio di fabbricati o delle loro aree di pertinenza aventi superficie coperta massima di 15 metri quadrati e altezza massima di 1,3 m, o in alternativa tettoie aventi superficie massima di 15 metri quadrati e altezza massima di 3 nel rispetto delle distanze di cui articolo 7. La superficie coperta massima di qui sopra potrà essere raggiunta anche mediante più manufatti. È evidente che il piano regolatore dà l'indirizzo di non disseminare un lotto di queste costruzioni, ma di prevedere un massimo di 15 metri quadrati, che ricordo o informo che la provincia ha stabilito che la superficie utile lorda di 15 metri quadrati, anzi scusate, la superficie coperta di 15 metri quadrati tiene anche conto degli sporti di gronda. Quindi in questo caso, siccome il lotto è di due proprietari, delle due porzioni materiali, spetterebbero 7 metri quadrati e mezzo ciascuno. Allora, al fine di poter realizzare quanto è richiesto dalla proprietaria della porzione 1, è stata approfondita la possibilità di far atterrare gli altri 7,50 metri attraverso i crediti edilizi, in modo tale da lasciare a disposizione della PM2 la sua metà, quindi 7,5 metri per ciascuno a livello della previsione di PRG, più per la porzione 1 i 7,50 metri atterrati con la possibilità di farli atterrare attraverso i crediti edilizi. Diciamo che da un punto di vista dell'intervento è molto semplice. Io vi faccio vedere già lo stato di progetto. Scusate che c'è bisogno di girare il file. No, era giusto prima. Ok. Ancora uno, sì. Perfetto. Come si sarà capito, non sono un grande informatico. Questa è la planimetria. allora l'intervento prevede la realizzazione di questa tettoia, scusate, di questo deposito attrezzi agricoli in questa posizione, che è un lotto, una parte pertinenziale, quindi un giardino pertinenziale della porzione 1, e lasciando quindi inalterata la possibilità di fare di realizzazione del manufatto per gli altri 7,50 m possibili sul lotto all'interno della pertinenza della porzione 2. Molto semplice, una tettoia in legno, colore chiaro, con il manto di copertura in lamiera graffata colore grigio chiaro. Anticipando una delle possibili domande, che poi è un po' anche alleggiata prima, preciso che sulla norma 117-23 Casteldante, al netto dei 7,50 m che questa sera sono in discussione, rimangono residui 193 metri quadrati e 50. Adesso io sono disponibile se ci sono altre domande, comunque, per chiarimenti. Grazie.
Grazie. Allora, prima parte domande tecniche, sapete che cerchiamo di essere molto snelli perché poi gli eventuali interventi sono regolamentati, c'è ampio spazio, nel senso che abbiamo 20 minuti. La solita domanda di rito che faccio, Presidente della Commissione, consigliera Gelmini, deve aggiungere qualcosa a lei?
Ah, grazie Presidente, niente, l'esposizione era già stata esaustiva in Commissione, e penso di poter solo ringraziare i tecnici, almeno su questo caso specifico, grazie.
A lei, ci sono domande tecniche? Consigliere Chiesa, prego.
Grazie Presidente, non è una sola curiosità, ma in realtà mi rispondo che da solo ormai per l'esperienza che ho in questo campo, ma visto i tecnici, la presenza dei tecnici la faccio lo stesso. Una domanda, senza i crediti edilizi questo signore non avrebbe potuto fare l'ampliamento. Grazie.
Allora tecnicamente non è un ampliamento, perché l'ampliamento presuppone un ingrandimento, scusate il termine, di un qualcosa che già esiste. Diciamo che avrebbe potuto fare i suoi 7,5 metri, che però probabilmente non corrispondono alla sua esigenza. Attraverso l'atterraggio dei crediti riesce a, come dicevo prima, ad utilizzare i 15 metri che gli bisognano, senza intaccare la possibilità anche dell'altro proprietario, con il quale probabilmente non hanno avuto un accordo, perché bastava eventualmente che l'altro proprietario concedesse anche i suoi attraverso un assenso da regolarizzare nei modi di legge.
Grazie, ci sono altre domande? Allora, se non ci sono domande tecniche, prego consiglieri, interventi. Ricordo, se ce ne fosse bisogno, 20 minuti che possono essere suddivisi in due interventi. Ve lo devo dire anche se... Prego. Consigliere Angeli, a lei, prego.
Grazie Presidente, non entro nel tema della filosofia di questi crediti perché ormai penso che quest'Aula sappia come la penso su questo nuovo che viene applicato. Quello che mi fa specie, colgo l'occasione di quanto ha detto l'assessore prima, che una cosa che vorrei sottolineare, il fatto che abbia dichiarato che questi crediti non permettono speculazioni. E qua un grosso punto di domanda, io credo che mi sembra è giusto anche rilevarlo, perché io credo che in condizioni normali con i crediti si può andare a fare determinate ampliamenti oppure completamenti nelle zone B1, B2, B3, B4, dove che normalmente se non acquisti i crediti edilizi non si potrebbero fare, e dunque io credo che è una speculazione questa. solo per chi ha la possibilità finanziaria di poter acquistare questi crediti può fare questo concetto. Sicuramente, lo sapete come la penso, io credo che sul discorso di crediti è una perequazione che forse sarebbe stato opportuno che invece farli atterrare in queste zone e aver individuato a suo tempo per togliere determinate costruzioni o edificabilità di quello che erano zone abbastanza, come uso la parola, zone un po' a rischio, anche per quello che può essere il discorso paesaggistico, e si poteva dare i crediti e determinare determinate zone dove poter realizzare. Ma quello che mi fa specie è che sto povero Cristo, che parliamo di questa delibera, 7,5 metri quadrati, che deve acquistarli per poter avere l'opportunità di poter realizzare questa legnaia, chiamiamola, non lo so, deposito di attrezzi, quello che sarà, mi sembra un po', delle cose un po', deve acquistare sul suo dei crediti edilizi e così lo può fare, mi domando, sul tuo, dove che la norma ti dice va bene, fino al massimo alla legge provinciale, fino al massimo di 15, se non ho capito male, massimo di fine, fino a 15 metri quadrati lo puoi fare, però tu sei non più di 7,5, non lo puoi fare perché l'altra parte è di 7,5 metri, no, se acquisti i crediti edilizi però li puoi fare, E io credo che questo è proprio quello che di aggirare quelle che sono le norme. Io credo che fondamentalmente se c'era una possibilità di poterlo fare di 15 metri quadri lo poteva fare senza acquistare questi mezzi, questi 7,5 metri quadrati di crediti edilizi senza dover andare ad acquistarli, e io credo che su questo tema, ecco, sotto un certo aspetto può essere anche una speculazione. E su queste tre delibere non so se interverrò dopo, magari anche sulle altre due, però come ho dichiarato in passato su alcune anche ho votato contro, però io credo che su queste tre delibere io non parteciperò al voto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri? Non vedo. Prego, consigliere Farinati.
Grazie, Presidente. Ma il mio intervento molto celere, però dopo che ho sentito il consigliere Angeli mi sono, come dire, autoinvitato a intervenire. Innanzitutto, il credito edilizio è uno strumento che l'urbanistica ha a disposizione e non viene riconosciuto facilmente. Cioè deve esserci a monte, perché è un credito che concede l'amministrazione pubblica, il comune in questo caso, a un privato, sia esso singolo o impresa, laddove questa impresa o questo singolo hanno comunque a monte realizzato interventi di miglioramento urbanistico. Quindi bisogna sottolineare che prima di parlare di speculazioni, i crediti edilizi, se la politica fa il suo dovere, come credo, e l'abbiamo fatta anche in città negli anni non facili, vi ricordo l'edificabilità della collina sopra il Mart e quant'altro, e parte proprio da una premessa fondamentale urbanisticamente parlando, che chi li riceve è un bonus, chiamiamolo così, è un buono, laddove è stato dimostrato che quel singolo o quell'impresa ha migliorato l'assetto urbanistico di una città o di una, come dire, di un territorio, sia in termini architettonici, paesaggistici, energetici, che è anche un tema importante in questo momento, ambientali, oppure attraverso, ecco quello è giusto precisarlo, interventi di riordino delle zone agricole. Quindi è un po' un bonus che uno si ritrova dopo aver fatto un certo tipo di suo dovere, richiamato dalla pubblica amministrazione, e che quindi può utilizzare su possibili futuri aspetti edificatori. L'altro aspetto che è giusto dire, che può essere interessante, è che questi crediti possono essere ceduti. Quindi, chi ci vede la speculazione, secondo me, è un po' troppo malizioso, non me ne voglia l'amico Angeli. Io ci vedo invece una capacità e uno strumento che va usato con testa, con buon senso, perché, come dire, governare un territorio, specialmente come il nostro, in mezzo a una valle, con delle montagne, che quindi pone anche delle fragilità, lo ritengo uno strumento, se usato intelligentemente, assolutamente opportuno. Ecco, laddove viene ceduto evidentemente la prescrizione non si ferma, quindi ci sono sempre dei termini che corrono avanti. Ecco, ci tenevo a dire questo perché tante volte quando si parla di crediti edilizi, ecco, scatta subito l'idea di una possibile speculazione. Magari ci può anche stare, ma sta proprio all'amministratore pubblico governare anche questo possibile aspetto non del tutto felice. Grazie.
A lei, consigliere. Ci sono e concedo un po', se dopo devo chiedere dichiarazioni di voto, quindi allora, ufficialmente faccio l'ultima richiesta, qualcuno deve intervenire, dichiarazione, non ci sono interventi, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi andiamo alla votazione, quindi invito a rientrare in aula, quindi ci siamo tutti, 30 scrutatori. Ah, è uscita, giusto? È uscita l'assessore Miorandi, qui siamo 29. Dorigotti, perché chiedo scusa, inizia a essere caldo. L'assessore Dorigotti è uscito, quindi siamo 29. Voti favorevoli? Facciamo la controprova, astenuti. Ora ci sono 3 astenuti che sono il consigliere Chiesa, il consigliere Zambelli e il consigliere Catalano. Voti contrari? Nessuno. E il consigliere Angeli non partecipa al voto. Quindi mi pare che intorno contano con 29. Allora, c'è la delibera numero 2, ok, consiglieri andiamo avanti, perfetto, allora delibera numero 2, l'assessore la sua prefazione immagino l'ha fatta quindi non interviene, l'esposizione da parte dei tecnici, mi par di cogliere che è l'ingegnera Alessia Girardelli, prego a lei.
Sì, buonasera a tutti. Il secondo punto che vediamo come atterraggio dei crediti è... Proviamo così, meglio? Allora, è relativa a una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio bifamiliare. Siamo in comune catastale di Lizzana, zona tra Via La Roggia e Via I Fiori, questa indicata qui sulla coreografia provinciale. Vi faccio vedere invece l'estratto mappa, ci interessano queste due particelle fondiarie, la 511/5 e la barra 7. Per il piano regolatore, allora, la barra 5 ricade in tessuto saturo B3, il tessuto saturo da ristrutturare B3 prevede un numero di piani pari a 3, mentre l'altra particella, la 511/7, ricade in un tessuto di completamento, un B4.3, sempre con numero di piani pari a 3, dove rispetto all'altra zona, qui è un tessuto ad oggi vuoto, che sono zone dove il piano regolatore prevede la possibilità di una costruzione ad indice. Invece la zona B3, come già la classifica un tessuto saturo, di fatto è una zona dove sono ammessi ampliamenti di edifici esistenti, ma non una costruzione ad indice. Quindi è proprio sulla particella che ricade in B3 che si prevede l'atterraggio dei crediti. I richiedenti di questo intervento edilizio sono i due comproprietari di queste particelle, sottoscrivono la domanda anche i proprietari degli immobili limitrofi, in particolare parte di questo edificio che sto indicando adesso col mouse, parte di questo e questo qui. In quanto, allora, sappiamo che la norma del piano regolatore rispetto alla possibilità di atterraggio dei crediti pone dei limiti, cioè nella zona B3 potrebbe atterrare un massimo di 350 metri quadri di superficie utile lorda, salva però la verifica che non venga superata più del 30% la massima potenzialità del piano regolatore. La zona in cui i crediti possono atterrare deve inoltre essere qualificata come uno spazio di pertinenza di edifici esistenti e questo appunto è un'area di pertinenza degli altri tre immobili. La verifica che vi risparmio è stata abbastanza puntuale e su tutti questi tre immobili ha dovuto andare a verificare qual era la potenzialità edificatoria che ad essi apparteneva. In particolare, siccome sono in tessuto B3 tutti e tre questi edifici, il piano regolatore consente come intervento massimo, diciamo, la demoricostruzione dell'immobile e la ricostruzione fino al numero dei piani previsto dal cartiglio pari a 3, oppure il numero dei piani esistenti se già più alto, quindi per esempio i due edifici identificati dalla 489/1 e 489/2 hanno già 4 piani, e in più ammette un ampliamento del 20%. Abbiamo dovuto controllare tutte le pratiche d'archivio per capire se questo 20% di aumento di SUN era già stato utilizzato per, insomma, questa verifica del 30% di massima potenzialità del piano regolatore che non può essere superata. In più l'intervento considera anche parte di questa particella edificiale 1226 nella porzione materiale 1, rispetto alla quale il progetto prevede una semplice ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione però senza ampliamento, e rispetto alla quale il nuovo corpo di fabbrica si pone in aderenza per il rispetto delle distanze. E i crediti che atterrano in questa particella, nella fondiaria 511/5, derivano da due schede del registro dei crediti. La scheda relativa alla concessione convenzionata di Casteldante per 180 metri quadri di superficie utile lorda, e questo per agganciarmi alla domanda che era stata fatta prima rispetto alla scadenza, è proprio il primo riconoscimento dei crediti che ha fatto il piano regolatore e questi crediti scadono quest'anno. Su questa scheda, dopo queste approvazioni di questa sera, rimarranno circa 193 metri quadri di superficie utile lorda. Altri 25 metri quadri che vengono utilizzati in questo intervento derivano invece dalla perequazione ai fiori, che di fatto prevedeva proprio 25 metri quadri, che dopo, insomma, questo intervento risulta consumata. Allora, vi faccio vedere il piano regolatore, appunto prevede tre piani, in realtà Vabbè, qui avevo anche una foto aerea per capire che dove siamo. Passo al progetto, qui c'è tutta l'analisi urbanistica per individuare il lotto, la prima parte in zona B3, l'altra parte in zona B4. Questo edificio allora, dal punto di vista urbanistico e della conformità, si costruisce sulla parte inferiore, la particella fondiaria 511/7 ad indice, e qui è ammessa la costruzione di massimo 150 metri quadri di superficie utile netta. Il numero dei piani è dato dal cartiglio del piano regolatore, abbiamo visto 3, di fatto si costruisce un edificio con soli 2 piani, più un'autorimessa interrata che però non incide sull'altezza. Ampiamente quindi rispettato il limite dei 12 metri di altezza del fabbricato, ampiamente rispettato l'indice del verde imposto sulla zona del tessuto di completamento. Questa è la sintesi, appunto, come dire, la suddivisione dell'intervento nelle varie norme del piano, la parte in azzurro dove atterrano i crediti. Massimo, allora abbiamo visto 180 più 25, 133 metri quadri di superficie utile lorda, che si traduce in circa 110 di superficie utile netta distribuiti su 2 piani. La parte in rosso è invece quella che è legittimata dall'indice di zona, la parte in viola deriva dalla demoricostruzione dell'edificio esistente. Questo, qui c'è la sintesi delle verifiche, semplicemente delle distanze. Si tratta appunto allora della realizzazione di un'autorimessa interrata per soddisfare lo standard a parcheggio di questa casetta bifamiliare. Poi abbiamo il piano terra, dove abbiamo una unità, un appartamento, e al primo piano l'altro appartamento. I prospetti sono questi, quindi molto semplice, insomma. Faccio una precisazione rispetto agli elaborati che avevate a disposizione. Questi, i prospetti qui sono aggiornati per 2 soli aspetti molto tecnici, perché il progetto era passato in commissione edilizia, la commissione edilizia aveva dato parere favorevole con 2 prescrizioni rispetto all'aspetto architettonico, che erano nella demolizione e ricostruzione di questa parte dell'edificio esistente mantenere l'altezza uniforme rispetto al corpo di fabbrica che non veniva demo ricostruito perché di altra proprietà. In questo caso allora questa nuova versione progettuale ha allineato l'imposta dei travetti, rimasto come dire, una piccola differenza che è dovuta semplicemente all'isolazione della copertura, che consentirà nel momento in cui anche gli altri interverranno a ristrutturare la loro parte di riallineare il filo superiore delle coperture tramite l'isolazione, insomma, del tetto. L'altra prescrizione che ha dato la commissione edilizia era di eliminare un grande abbaino che veniva previsto su questo prospetto ovest e che non incide né sulla superficie utile netta né lorda, e quindi in nessun modo, insomma, sull'oggetto della delibera. Penso di aver detto tutto.
Grazie. Consigliere Gelmini, devo fare la solita domanda di prassi, ma penso che la risposta sia come quella di prima. Prego.
La ringrazio, Presidente. Sì, confermo la risposta di prima. Cioè, sembra che penso di poter dire che questo progetto, un po' con il fatto di poter utilizzare i crediti, veda un po' la riorganizzazione delle aree, quindi a beneficio, insomma, del proprietario, ma con una, se non sbaglio, il GR Girardelli, con un piccolo incremento, insomma, residuale rispetto all'opera che comunque poteva essere fatta.
Grazie. Domande tecniche? Consigliere Angeli, prego.
Grazie, Presidente. No, volevo chiedere, non so se ho capito bene oppure mi sono perso un passaggio, che i crediti edilizi residui di Casteldante, sembra che è stato 193. Perché in delibera è riportato 309?
Dove è stato non so se c'ho le per allora
a fine aprile però passato un mese
sì secondo me allora è un errore questo, allora sono sincera, è stato scritto dall'urbanistica, quindi non l'ho scritta io la delibera, quindi la perché dal riepilogo che ci è stato dato utilizzati 306 residui 193 sull'articolo 117 23 esatto.
Quindi se c'è un errore di scrittura dobbiamo fare l'emendamento di correzione, giusto? Sì, 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 beh, capita. Sì, sì, infatti. Adesso vediamo se... se riusciamo nei tempi.
Sì, allora, per come è scritta da intendersi senza questi crediti qui e siccome è stata scritta anche prima dell'atterraggio dei 7,5, in questo senso.
Però attenzione, possiamo andare al microfono così? Facciamo così, siccome in genere a questo orario facciamo la pausa, eh? Facciamo la pausa, così non mettiamo pressione, facciamo tutte le nostre belle verifiche, siete d'accordo? Perfetto. Quindi pausa e quando abbiamo chiarito, ora pausa fisiologica, quando scampanello vuol dire che hanno chiarito il tutto. Perfetto. Consiglieri, per favore prendiamo posto, così riprendiamo i lavori. Per cortesia, anche perché ci siamo lasciati con la verifica sulla questione sollevata dal consigliere Angeli, quindi ok, allora ridò la parola, visto che è stato verificato tutto, ridò la parola all'ingegnere Alessia Girardelli, così andiamo a chiarire quella perplessità, quel dubbio che era nato. Prego.
Sì, allora in delibera c'è la frase, dice questo, la capienza residua dei crediti generati...
Aspetti, il microfono.
Ho fatto. Pronto? Sì? Allora, la frase riportata è la capienza residua dei crediti generati dalla norma speciale 117.23 al netto del presente atterraggio alla data di fine aprile 2025 ammonta a metri quadri 309. Allora, questi 309 non sono è da leggersi al netto del presente atterraggio senza considerare il presente atterraggio. Quindi 309 non sono altro che i 500 metri quadri che dava la norma speciale, tolti i 130 autorizzati con una delibera nel 2017 e i 61 autorizzati con una delibera nel 2023. Quindi 500 meno i 130 meno i 61 fa proprio i 309. Il dato che ho dato, quello che avevo indicato io dei 193, tolti ulteriormente i 108 che atterrano adesso in via I Fiori e i 7,5 di cui si è parlato con la delibera precedente.
Ora, consigliere Angelo, visto che la risposta annuiva, quindi, no, visto che va sollevata giustamente, ok. Chiarito questo aspetto, ci sono altre domande tecniche? Non vedo richieste, quindi interventi da parte dei consiglieri. Non ci sono interventi, per cui... Ah, mi manca uno scrutatore. Consigliere Angeli, la ringrazio. Però, porti pazienza, siccome mancano... Allora, invito i consiglieri che sono in saletta a entrare, perché sennò non riusciamo a capire quanti in questo momento siamo. Ok, ecco, rientrato... No, è in tempo, eh? Sì. È rientrato anche l'assessore Dorigotti, quindi siamo in 30, quindi confermiamo questo l'assenza. Ok, allora, voti favorevoli. Dovrebbero essere 26. Facciamo la controprova, astenuti. Quindi sono 3 astenuti, consigliere Catalano, consigliere Chiesa, consigliere Zambelli. Consigliere Angeli ha già annunciato che non partecipa al voto, quindi la delibera è approvata. Grazie. Passiamo alla delibera 3, sempre convenzione urbanistica, trasferimento 210 crediti, comunica statale di Sacco, tessuto saturo da ristrutturare, B3, eccetera, eccetera. La espone, prego.
Grazie. Questo nuovo atterraggio di crediti è in corrispondenza di via Riva,
che è la strada comunale che scende dal sovrappasso della ferrovia verso la stazione dei treni, per capirci. All'interno, poi vedremo delle fotografie, scusate, cerco di ingrandire. Ecco, qui si vede anche la viabilità esistente. Siamo in questo lotto contornato di rosso e sono le due particelle frontistante via Riva, la 218-1 e 218-2, che sono l'edificio esistente, mentre all'interno del lotto esiste un manufatto, anzi un ex laboratorio artigianale dismesso da molti anni, e l'intervento mira ad intanto è un intervento presentato e sottoscritto sia dalla proprietà della PIED 343, l'impresa edile Azzetti, che dal proprietario della 278-2, il signor Groc Cesare. Perché è un intervento co-presentato, in collaborazione? Perché attraverso tutta una serie di opere viene realizzato anche un interrato che sarà parzialmente usufruibile anche dalla PIED 278-1 e 278-2. Venendo nel dettaglio, siamo in un'area B3, 4 piani, e con edifici tutti sui 4 piani, nella zona circostante, salvo forse il 278-1, l'edificio esistente da demolire e ricostruire attraverso l'ampliamento. Questa è una foto dall'alto che evidenzia di più quello che sono anche il tessuto costruttivo nel contorno, e questo che vediamo evidenziato dalla freccia è proprio la copertura dell'edificio artigianale esistente, e qui vediamo le due particelle dell'altro proprietario. Dico subito che, come evidente poi dalla documentazione progettuale, all'interno di questo lotto, o meglio il lotto, è caratterizzato da una forte depressione di quota rispetto ai lotti circostanti, e questa depressione attraverso degli approfondimenti progettuali deriva da un intervento dell'uomo, quindi sono interventi non naturali ma provocati nel tempo, probabilmente per collegare la via Riva e successivamente la stazione da questo livello, e attraverso un passaggio interrato pedonale che si intravede ancora con un cancello per chi transita dopo il ponte sulla ferrovia che va a Sacco, sulla destra. Era un diritto di passo ad personam, quindi le persone che lo avevano erano due persone che sono scomparse da tempo, e quindi è un diritto di passo che si è autoannullato di fatto, autoestinto senza bisogno di intervenire. Venendo al questo è l'edificio nel dettaglio, l'edificio esistente che viene demolito e ricostruito, una officina con più costruzioni, o meglio più corpi di fabbrica, tettoie costruite in varie successioni, e che però ha una sua superficie utile netta che può essere oggetto, che sarà oggetto di ampliamento del 20%, o meglio ne deriva un ampliamento, la possibilità di un ampliamento del 20% che viene utilizzato anche in aggiunta alla ristrutturazione e all'edificio nuovo. In sede di parere preventivo era stato chiesto anche una modifica del piano di spiccato proprio per superare questo dislivello esistente
di origine antropica, quindi dovuto all'opera dell'uomo, e la prova sta sia nel fatto che questi sono tutti allo stesso livello e c'è proprio un taglio netto nelle diverse quote, sostenute sia da barbacane che anche da sottomurazioni che evidentemente servivano per supportare la spinta del muro di sostegno superiore. E la realizzazione del nuovo edificio, vedete in giallo la parte, il sedime di quello esistente che viene ad essere demolito, e verrà sostituito in sedime, quindi in planimetria, da questo rosso, ed è un unico blocco che prevede un piano interrato attraverso la modifica del piano di spiccato, e quindi verrà riportato il livello del terreno alla quota preesistente. La differenza di quota varia da 3 metri a più di 4, a circa 4, quindi questo comportava anche una serie di problematiche che sono state anche assunte come motivazione, come prevede la legge provinciale, per la modifica del piano spiccato, in particolare la necessità di raccordare con una rampa carraia l'interrato a via riva con una pendenza non superiore al 20% per rispettare il regolamento edilizio, e poi proprio una situazione morfologica del sito che è depressa rispetto a quelli circostanti, nonché la necessità di avere uno scarico delle fognature, una pendenza adeguata da scaricare su via riva. E la commissione edilizia, valutate queste motivazioni, ha espresso il parere favorevole, e quindi anche il progetto tiene conto di questa modifica. Da questa sezione vediamo, schematica peraltro, vediamo che comunque questo è l'edificio esistente che si attesta su via riva. Questo è quello in progetto su cui vengono fatti atterrare i crediti nell'ultimo piano, ne parleremo più dettagliatamente un attimo più avanti, e l'edificio che sta a monte è comunque una quota più alta, quindi diciamo che questi tre edifici raggiungono anche l'obiettivo fondamentalmente di una scalettatura verso la via riva e poi verso la statale sottostante, che assolutamente non crea problematiche particolari. E il vantaggio peraltro per l'edificio esistente è anche quello di ottenere, in collaborazione, adesso faccio vedere la planimetria di progetto, in collaborazione chiaramente fra le due compagini proprietarie, la realizzazione di un interrato e da adibire a garage, interrato che avrà un unico accesso da via riva a livello carraio, che è questa rampa che scende, mentre ci sarà un accesso separato pedonale, carraio solo per eventuali mezzi di soccorso, perché poi va a ricongiungersi all'ingresso con un vialetto pedonale, e nonché per un posto auto per disabili. Su questo altro cortiletto di accesso, senza sbarra, senza cancelli, trova sbocco la scala di sicurezza dall'interrato, nonché un'isola ecologica. Ecco, qui vediamo la planimetria generale anche della sistemazione esterna, quindi una sistemazione di ambientamento anche del verde, e sicuramente, almeno da un punto di vista di riqualificazione dell'ambito, che adesso è piuttosto negativa da un punto di vista qualitativo, possiamo vedere che c'è un miglioramento. Questa è la stessa sezione di prima, che evidenzia ancora di più quello che dicevo prima sul degradare degli edifici in quanto ad altezza. Ci sono tre piani di abitazione più uno che è con i crediti edilizi. Qui il piano relatore prevede 4 piani, in realtà sono terra, primo, secondo e terzo, sono 4 livelli fuori terra più l'interrato, che viene, come dicevo prima, recuperato attraverso la modifica del piano di spiccato. Sono quattro piani di abitazione con 15 appartamenti, 13 appartamenti, e 13 unità immobiliari con diverse metrature disposte nel numero di 2 o 3 per piano, a seconda proprio del taglio di superficie che è stato pensato. L'ultimo piano ha 2 unità immobiliari ed è caratterizzato da ampia metratura ma anche di terrazzi, anche tutti quanti sono molto caratterizzati da terrazzi molto, molto capienti. Nel piano copertura piana sono alloggiati dei volumi tecnici con pannelli solari e fotovoltaici. Vediamo adesso, che mi sembra anche interessante, quella che è la sezione AABB di progetto, che è un po' il dettaglio sulle altezze nello stato poi futuro. Chiaramente l'edificio, come da norme di PRG, può raggiungere anche con un piano in più il massimo del numero di piani previsti, il massimo dell'altezza prevista in metri, che sono 15, e al netto delle, o all'ordo, perché non voglio entrare nella polemica di prima, degli scomputi previsti dalla norma provinciale, l'altezza è di 14,92. È un edificio in classe A+. Dal punto di vista poi invece dell'altra, vediamo sul raffronto uguale, la sezione verso l'edificio esistente che è attestato su Via Riva, vedete che dispone così dell'interrato con un accesso carraio unico. I prospetti, per ultima cosa, qui è stato fatto anche un particolare dei parapetti come richiesto dalla commissione edilizia, in metallo e microforato, che comunque lascia molto spazio alla trasparenza, come si vede in questo particolare qui. Poi vado magari un po' troppo in fretta, ma ecco, questi qua sono un po' i particolari di come poi diventa, ed è veramente, lascia una trasparenza molto, molto importante. Questo è l'edificio esistente e quello nuovo. E non ci sono, ecco, la capienza residua e i crediti generati dalla norma speciale 117-22, questa non ha scadenza ravvicinata, ma ha una scadenza all'ottobre dell'anno prossimo, al netto del presente atterraggio, ammonta a 2075 metri di superficie utile lorda. Se ci sono domande, sono disponibile a chiarire.
Grazie per l'esposizione. Ci sono domande? Consigliere Angeli, consigliere Piccini, ci sono domande? C'è da chiarire qualcosa? Prego, signor Angeli.
Stavamo discutendo, c'è venuto un dubbio, il sottoscritto è venuto un dubbio. Il piazzale attuale è molto basso, viene riempito di 4 metri, ho capito bene o no?
Ho precisato che la differenza di quota varia da 3 metri a circa 4. Non c'è altra soluzione, perché altrimenti, diciamo che il piano terra dell'edificio esistente, quello che si attesta su Via Riva, all'attualità è a livello del cortile più basso, poi diventerà diventerà il piano interrato. Infatti sopra vengono, invece che i poggioli attuali del primo piano, diventano i giardini del piano terra nuovo. Questa è, allora hanno fatto un parere preventivo proprio perché era un po' il punto nodale del progetto. È un po', forse sembra un paradosso, no? Già lo alzo e lo alzo ancora di più, però è anche vero che, come dicevo, la norma provinciale che consente la modifica del piano di spiccato deve essere opportunamente e adeguatamente motivata, e sono state riscontrate le motivazioni proprio della legge, in particolare lo stato morfologico fra i vari lotti, quindi situazioni del tutto particolari che creano delle problematiche. Citavo la possibilità, anzi la necessità, di avere una rampa di accesso dal garage a norma massimo 20%, e questa 19%, pur con la modifica, altrimenti non ce l'avrebbero mai fatta, e anche lo smaltimento delle acque meteoriche e fognature, altrimenti non si avrebbero dovuto vivere con le pompe, fondamentalmente, che per un edificio così. È stato ricostruito un piano di spiccato, quello originario di fatto.
Grazie. Ci sono altre domande? Non vedo richieste per domande tecniche, per cui Presidente, anche lei penso che non debba aggiungere. Prego, lei.
No, solo una precisazione. Mi sembra che in commissione abbiate fatto vedere gli accessi, nel senso che più a sud c'è l'accesso pedonale che quota strada circa, giusto? Che porta l'edificio, giusto per spiegare agli altri consiglieri. Mentre più a nord, dopo l'edificio stabile, mi sembra, c'è la rampa che porta ai garage, giusto? Ecco, sì, era molto chiara, mi sembra, quella planimetria.
Prego, prego.
Soprattutto il nuovo accesso che viene da Via Riva, quindi diciamo verso monte, verso sud, è stato richiesto in particolare dal comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco per la necessità di avvicinarsi il più possibile all'edificio in caso di emergenza. Con le dimensioni dell'autoscala più grande attuale, infatti non era possibile scendere dalla rampa, anche perché avete visto una mezza curva, no? Per cui invece da quella parte lì, con l'autoscala più grande, riesce a coprire bene o male praticamente tutto il fronte verso la casa esistente, e quindi accedere anche in sicurezza per gli uomini, per gli operatori, anche sulla copertura. E è stata proprio fatta il dimensionamento tenendo conto delle dimensioni dell'autoscala, e questo è stato anche abbastanza, come dire, problematico da un punto di vista progettuale, e la proprietà ha assolutamente acconsentito a concordare assieme le modalità, perché comunque sono importanti in caso di emergenza.
Grazie. Se non ci sono domande di chiarificazione ulteriori, andiamo, se ci sono a questo punto dichiarazioni, non vedo richieste di... Allora passiamo alla votazione. Se ci sono dichiarazioni di voto. Detto ciò, ora siamo 30 votanti. Consigliere Mattassone, consigliere Zenatti, eccoli qua, belli pronti, quindi voti favorevoli. Seguendo la logica dovrebbe 26, 25, ah pardon, 25. Astenuti. Allora, consigliere Andrea 4, consigliere Andrea Vaccari, consigliere Catalano, consigliere Chiesa, consigliere Zambelli. Contrari? Nessuno? Consigliere Anzi? Prego. Consigliere Angeli conferma, come già annunciato, che non partecipava al voto, quindi siamo totale 30. Allora, sono le 22:13. Di solito passo per il Presidente che porta i lavori oltre. Visto che ci siamo convocati domani, chiedo se siamo d'accordo per aggiornarci a domani. Ricordo che la convocazione è stata fatta alle 19:30 per permettere ai componenti della Commissione Politiche Sociali i lavori, quindi ci aggiorniamo. Prego, consigliere Zanatti. Allora, domani non ci sono interrogazioni e quindi andiamo a trattare le mozioni. Vi ricordo che avevamo già la capigruppo calendarizzato, nel senso che il Consiglio Comunale 17 prevede le delibere, quindi il Consiglio di domani era stato fatto proprio per arrivare, associato a quello di oggi, alla trattazione delle mozioni. Scusate un attimo. Consigliere Tommaso Vaccari, a lei.
L'ordine dei lavori per domani, visto l'attualità, chiedevamo se era possibile trattare la mozione sulla Palestina in partenza.
Allora, o concordiamo adesso, se no domani io devo chiedere, se non c'è. Infatti stavo dicendo, possiamo già concordare adesso per guadagnare tempo domani, quindi se noi vogliamo, quindi se siamo d'accordo, andiamo a votare la proposta del consigliere Tommaso Vaccari di iniziare, grazie, di iniziare domani con la mozione Palestina, per capirsi. Chi è favorevole? Allora, contrari? Astenuti? Ci sono 3 astenuti, consigliere Zenatti, consigliere Piccini, consigliere Dapor. Io su questa votazione non partecipo perché voglio l'espressione del Consiglio. Quindi siamo 26 favorevoli, 3 astenuti e non... Ora, quindi domani iniziamo i lavori con la trattazione della mozione Palestina. 26 favorevoli, 3 astenuti e non partecipante. Consiglieri, buonanotte, ci vediamo domani.